Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi abbiamo come ospite Gabriele Giannini, pilota del team Prodina all'interno del Challenge europeo della Supersport nel Mondiale. Ciao Gabriele, grazie per aver accettato il mio invito.
Ciao a tutti, di nulla, grazie a te.
Senti, iniziamo subito facendoti conoscere un po' meglio e parliamo della tua storia. Senti, vorrei che ci raccontassi una tua giornata tipo del periodo in cui lavoravi e contemporaneamente correvi nel National Trophy.
Allora, sì, io fino al primo anno a cui ho partecipato al National Trophy, come avevo già rilasciato delle interviste, lavoravo e nel mentre comunque correvo, e come la maggior parte dei piloti credo che corrono nei trofei e nei campionati nazionali, perché come tutti sappiamo non è uno sport che nel CIB o nel National Trophy riesce a guadagnare. Quindi diciamo che la mia giornata iniziava la mattina presto, comunque la sveglia alle 7 e alle 8 eravamo già in cantiere con mio padre fino alle 4 e mezza, quindi facevamo le classiche 8 ore di lavoro, poi tornavi a casa, facevi una doccia e ti cambiavi per andare in palestra. Un'ora e mezza, 2 ore in palestra e poi tornai a casa la sera che eri stanco morto. E praticamente ho fatto tutto l'inverno e tutta la preparazione invernale del 2022 così, e dove poi vabbè, siamo arrivati alle prime gare che ho iniziato a far bene con un secondo posto a Vallelunga e con un secondo posto al Mugello, che poi da lì ho detto, sai, forse mi ci dovrei dedicare un po' al 100% e ho un po' abbandonato il lavoro. Ho detto meglio vivere con 50 euro in meno in tasca, ma almeno non hai il rimorso di non averci messo il 100% del tuo, cioè di no, non averci messo il 100%. E quindi la mia giornata, quando il primo anno del National Trophy, è praticamente stata sempre così. Poi vabbè, il sabato e la domenica comunque uscivo, perché il bello di lavorare in cantiere, lavori dal lunedì al venerdì, e se riuscivo andavo in moto il sabato, la domenica, quindi comunque non è stato facile. E poi vabbè, ho preso la decisione di mollare un po' il lavoro. Comunque è normale, non lavorando, non avendo un'entrata fissa, vivevo solamente con poi i premi gara che avevo dal team. E quindi questa cosa un po' mi stimolava sempre a far bene. E quindi poi ho deciso di concentrarmi al 100% e adesso praticamente mi alleno una barra due volte al giorno, praticamente tutti i giorni, e se riesco vado 2 volte a settimana in moto, ho un Kawasaki 400 di allenamento e queste sono le mie giornate.
Senti, un impegno che comunque si è rivelato valevole, perché infatti hai conquistato due titoli consecutivi. Qual è stata la difficoltà più grande nel correre nel National Trophy e soprattutto nella capacità di ripetersi?
Allora, il primo anno comunque io vabbè, sono arrivato al National Trophy comunque molto giovane per la categoria 1000, che avevo 18 anni, quindi sicuramente la cosa più difficile è stata quella di competere con piloti d'esperienza come Russo, Saltarelli, Salvadori, Lanzi, Andreozzi e via dicendo. E quindi comunque io, essendo giovane e non avendo tanta esperienza, sicuramente ho dovuto imparare tanto. Fortunatamente il team P-Stard, che è vabbè, composto da Rossano Innocenti, che era il mio capo tecnico, mi ha insegnato tanto e io credo di essere stato bravo ad ascoltarlo. E comunque lui ha un'esperienza mondiale di tantissimi anni, è uomo BMW. E quindi la cosa più difficile è stata competere con piloti di esperienza, e invece il secondo anno la cosa più difficile è stata quella di ripetersi, no? Perché comunque vincere il primo anno potrebbe essere una casualità, invece ripetersi è difficile ancora di più. Quindi La cosa più che mi è piaciuta di più è che comunque da un anno a un altro ho abbassato sempre i miei tempi di circa un secondo quasi su ogni pista, facendo dei tempi anche interessanti, comunque 35 e basso a Misano, 51 e 0 a Mugello, 36 e mezzo a Vallelunga, quindi diciamo che avevo trovato la mia dimensione col 1000, che ancora ad oggi credo che sia comunque la mia cilindrata e nulla, questo.
Senti, in questo periodo noi ti abbiamo anche visto, o meglio, noi, tutti gli appassionati, ti abbiamo visto dir di no al salto in superbike e più precisamente al Team Puccetti. Se ci puoi spiegare i motivi dietro questa scelta, che almeno da fuori sembra inusuale, ecco.
Sì, il famoso no di Puccetti, che comunque ne hanno parlato tanto. Io onestamente non ho mai aperto l'argomento, non ho rilasciato interviste con nessuno, anche con case giornalistiche che mi hanno chiesto. Ho preferito un po' lasciarla morire questa cosa. E non volevo dare altre chiacchiere, però adesso comunque è passato tanto tempo e mi sento libero di parlare. Innanzitutto, ancora ad oggi io ringrazio Manuel per avermi fatto quell'offerta che non capita tutti i giorni. E ho sentito voci, no? Doveva portare budget, doveva portare 200.000 euro. Non era vero nulla, perché comunque Manuel a me mi aveva fatto una bella offerta di concludere l'anno e ero rimborsato. Praticamente sicuramente non è stato un problema economico. Il problema è stato quello di non sentirmi pronto per fare quel passo in superbike, ma non sentirmi pronto come atleta in generale, ma la cosa di non aver fatto comunque una preparazione invernale adeguata, come hanno fatto comunque tutti i piloti della superbike, e quindi salire direttamente così a Misano, poi dopo Misano c'era Donington, senza teste, senza una preparazione sarebbe stato un po' un salto nel vuoto. Poi, ovvio, la categoria è ancora oggi tostissima, anzi, più va avanti, più ci sono nomi che sono fortissimi. E quindi questa cosa un po' mi ha frenato. Poi, dall'altra parte, avevo un team che negli ultimi 2 anni mi aveva preso praticamente dal nulla, perché io ero sprofondato nel CIB 300, che praticamente non avevo fatto niente, nessun buon risultato, e comunque aveva investito tanto su di me, mi aveva fatto correre a zero, cosa che
Non è scontato, ecco.
non è scontata. E dal momento in cui eravamo partiti con la stagione, avevano investito dei soldi, non mi sembrava corretto comunque anche nei confronti del team di BMW Italia, che aveva creduto in me, di mollarli a metà stagione così. Quindi è stato un po' un insieme di cose che ci hanno lasciato col dubbio. Magari andavo lì e facevo ultimo, come magari potevo difendermi e magari conquistare anche qualche punto, ecco.
No, no, certo. Poi non so, ora magari dall'esterno mi verrebbe anche da dire che la moto e quindi la situazione tecnica magari non ha aiutato, ecco.
Ma sicuramente non era la miglior moto del lotto, perché comunque si sa, Kawasaki l'anno scorso ha sofferto un po', sia nel superbike che nella categoria supersport, però sicuramente non pretendevo neanche di entrare in superbike con una Ducati ufficiale o con una Yamaha ufficiale. Quindi io credo che magari lo step di andare con un team privato come quello di Puccetti, anzi, per me era un onore. Quindi sicuramente non è stata quella la cosa che mi ha fermato.
No, no, ci credo, era più una curiosità. Senti, però, sempre in questo periodo hai avuto modo anche di fare un'altra prova, ecco, ovvero la Moto2 del Team Forward nei test di Silverstone. Com'è
Sì.
stata questa esperienza e che differenze hai trovato rispetto ad una moto di serie?
Allora, diciamo che l'esperienza non è stata positiva. Comunque si trattava solamente di un test di provare la moto. E innanzitutto, vabbè, io l'ho provata sul circuito di Silverstone, che ovviamente era un circuito che io non ci sono mai stato. Il clima non era dei migliori, era molto freddo.
Strano,
Purtroppo non è andata bene perché. Ovviamente la Moto 2 è una categoria tostissima. La Moto 2, proprio come moto, come ciclistica, è veramente difficile. E poi, soprattutto, Forward, che è un telaio che costruiscono loro.
sì.
Quindi, però, diciamo che lì la differenza che ho notato subito con una moto, comunque, diciamo. No, non un prototipo, ecco. La differenza che ho visto è che è una moto molto rigida che ti permette di entrare molto forte, chiude subito le curve, quindi quella sicuramente è una cosa positiva. La cosa negativa è che l'ho provata con le Dunlop, gomme che io non avevo mai provato, e onestamente le Dunlop Moto 2, per chi l'ha provata sa cosa dico, sono veramente gomme difficili. E poi la cosa di provarle col freddo in un circuito che non conoscevo, diciamo, non ha aiutato. Magari sarebbe stato un po' più propedeutico provare magari a Misano con un clima un po' più caldo. Però diciamo lì non era nata la cosa di fare gare, era solamente vieni a provare la moto e vediamo.
No, no, certo. Senti, passando invece a un passato un pochino più recente, hai concluso la stagione facendo una wild card nella Supersport 600 ai Reds. Che differenza hai trovato sia a livello di piloti, team, ma anche a livello di guida? Perché appunto sei sceso da un 1000 per passare su un 600.
Sì, il Team Protina mi ha concesso di avvicinarmi al mondiale già lo scorso anno, facendomi fare quella wild card lì a Erez. E diciamo che la cosa che ho sofferto un po' è non conoscendo il 600, perché io non ci ho praticamente mai corso con un 600. E avevamo fatto solo una giornata di test a Misano e poi siamo entrati diretti venerdì nell'FP1 di Erez. E sicuramente con i piloti, che era una stagione che stavano su quelle moto, la differenza si è vista. Poi scendendo da un 1000 su un 600, che praticamente è uno stile di guida completamente diverso, perché il 600, soprattutto le Kawasaki e Yamaha, che comunque le devi far scorrere tanto, magari è molto diverso dal 1000, mentre magari già un MV e un Ducati mi avrebbe aiutato un po' di più. Avendo un po' più di coppia, si guidano un po' più vicino al 1000. Comunque è stata un'esperienza positiva, perché abbiamo, insieme al team, siamo cresciuti, abbiamo visto comunque che cosa ci aspettava per quest'anno. E quindi, anzi, diciamo che sabato in gara 1 ci eravamo difesi bene, perché stavamo lottando per la dodicesima, undicesima posizione. Come prima gara era molto buono, mentre vabbè, per gara 2 abbiamo avuto un problema tecnico, quindi è finita così. Però poi abbiamo deciso di continuare insieme quest'anno, di partecipare all'Europeo, e vediamo, partiamo tra meno di un mese.
Dai, senti, proprio dopo questa wild card, i test prestagionali, quali sono le tue previsioni per il 2024?
Allora, io sono molto, diciamo, con i piedi per terra, nel senso molto realistico. Kawasaki ad oggi soffre un pochino, perché non è una next generation, quindi è inutile dire no, magari è una moto che si può vincere, però sicuramente si può far bene. Ovviamente il mio obiettivo è quello di lottare costantemente per la zona punti, comunque per la decima, undicesima, dodicesima posizione. Come primo anno mi accontenterei tanto, per raggiungere questi risultati. Poi ci sarà la lotta per l'Europeo, che comunque ci sono bei nomi: c'è Simone Corsi, Tommy Edwards, De
Vero,
Rosa, e via dicendo. Quindi già a lottare per magari una vittoria nell'Europeo, io ce la sto mettendo tutta per far sì che accadi. Quindi sarebbe bello lottare per l'Europeo e poi magari di puntare a fare qualche top ten. Non
Non sarebbe affatto male,
sarebbe male, sì.
soprattutto considerando che appunto è il primo anno che fa in questa categoria. Poi la
Sì,
capacità
poi io
di.
non conosco praticamente quasi tutte le piste, ne conosco poche, e quindi anche questo sarà un po' un deficit che ci porteremo durante la stagione, però non credo sia quello il problema.
Dai, allora non vediamo l'ora di vederti all'opera, e detto ciò, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato.
Ma di nulla, grazie a te.
E nulla, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!
Ciao!